Io vedo molte similitudini con la cultura ebraica, effettivamente, anche no? Ieri parlavi della reciprocità che corrisponde alla coppia, effettivamente c'è anche un discorso di relazione e coppia nel simbolo della Bet, che è la seconda lettera dell'alfabeto ebraico. E volevo chiederti, piuttosto, e siccome appunto parlavi anche del discorso festa, come in termini escatologici, il concetto di corpo per la cultura amerinda, indigena, è lo stesso della cultura ebraica, o meglio che il corpo è indivisibile dall'anima e dallo spirito, oppure anche esso è stato contaminato dalla nostra cultura divisionista, quindi di conseguenza ha diviso di nuovo?
Questa celebrazione della festa, questo recupero del tempo, dell'appropriazione del tempo rispetto all'alienazione che la società, mi sembra da sempre, ma comunque noi viviamo in questo momento, e devo dire che se c'è un momento in cui il lavoro è totalmente subordinato a interessi diversi, è proprio questo. Allora, ecco, mi sembrava che da questo discorso che inerisce addirittura a un libro della Bibbia, mi sembra che sia una grossa valorizzazione di questa battaglia per la riduzione dell'orario di lavoro che noi possono ridere quanto vogliono, anzi è giusto che ridano, è conforme a Sara. Trovavo un ulteriore motivo per portare avanti, per sostenere, insomma, questo tipo di orientamento, perché molto spesso noi così, grosso modo alternativi, siamo accusati di essere capaci di criticare l'esistente, ma di non avere una capacità di immaginazione, una capacità di costruzione del nuovo. Ecco, questa è una delle offese più grosse che possono fare alla nostra intelligenza e alla nostra capacità di partecipazione alla società.
L'altro invito a godere che c'è invece con la sposa, quindi anche tutto quello che tu hai accennato stamattina, nella famiglia in cui vivi o con cui vivi, ma anche questo della gioia matrimoniale, della vita matrimoniale, della relazione di coppia e della contraddizione, anche sofferenza, sia con i ruoli imposti, sia con questa anche questo condizionamento dell'etica matrimoniale cattolica, ma non solo quella religiosa, anche quella che praticamente la società industrializzata finisce per imporre, questa specie di costrizione alla riduzione dei figli che viene non tanto solo per una incomprensione, una rigidità teologico-cattolica ufficiale, ma quanto invece quasi automaticamente attraverso un cosiddetto sviluppo di società industriale, insomma.
Ma io credo che non sia un problema solo di rapporto orario di lavoro, riposo, eccetera, perché se è vera la tua affermazione, e tu hai detto l'espressione la perfezione può darsi solo comunitaria e nella gioia, e io penso che potremmo parafrasare dicendo che la festa può darsi solo comunitaria. Ed allora non è un problema di quante ore di lavoro, una riduzione dell'orario di lavoro, un aumento del nostro tempo libero. Il problema è che noi abbiamo perso il senso della comunità, che viviamo in una società che ha rotto i legami, che ci ha atomizzati, che ci mette in una solitudine esistenziale, e ecco perché non possiamo più fare festa. Le nostre feste sono dei festini, sono le ecstasy, le droghe, eccetera. Cioè è la solitudine, è questo sprofondare nel nostro isolamento. Quindi c'è questo elemento. E poi invece c'è forse l'altro elemento, che non ci sentiamo oppressi e schiavi, non ci sentiamo alienati. Cioè siamo dentro una grande alienazione, ma non la conosciamo. Ed allora, se non prendiamo coscienza di questa alienazione, pure non possiamo fare festa, perché non riusciamo proprio a livello di coscienza a recuperare il senso del nostro bisogno di liberazione e quindi di festa, se festa è sempre legato alla liberazione. Così come, per riprendere un altro concetto che tu hai usato spesso qui, il discorso del sogno. Se la festa è sogno, anche qui noi non siamo capaci di sognare. Cioè, è stato bellissimo quel tuo distinguere il fatto che noi sogniamo partendo dalle cose che abbiamo vissuto, quasi un riemergere dal fondo, dal subconscio, dei nostri incubi, dei nostri problemi non risolti, delle contraddizioni che non riusciamo ad esplicitare, a nominare, dai conflitti che non riusciamo a nominare e a attraversare. Ed allora anche questo è un altro elemento che fa sì, annulla la festa, cioè ci impedisce, oppure ci fa prendere delle vie deviate della festa.
Solo una considerazione. Venendo qui e in tutti questi giorni mi restava dentro di me il desiderio di chiederti: ma se tutte queste cose che tu dici sono vere, come organizzare la nostra società perché queste cose poi possano realizzarsi? E pensavo anche a tanti giovani che conosco, che hanno questo grande desiderio in questo periodo di autenticità, e cui io parlando dicevo: l'unico criterio forse oggi è l'inedito, cioè veramente, come tu ci stai insegnando a fare, cogliere il linguaggio dell'inedito nella nostra storia. Ecco, credo che oggi tu hai dato delle risposte a me in questa mia tipicamente europea voglia sempre di sapere, di capire come puoi organizzare le cose. Hai toccato tre punti con quest'idea della festa, per me del tutto inaspettati: quest'idea della festa come obiettivo della Pasqua, delle cose. Hai toccato uno dei punti nevralgici della nostra fede e l'hai toccato in modo del tutto inedito. Questo anche distinguere il lavoro per l'accumulazione e il lavoro per il riposo e il respiro è un'altra luce straordinaria che io ho colto, insieme a quello che diceva Cesare, quello che dicevano gli altri sul lavoro, e in fondo ancora più personale questo discorso sulle nozze come momento di festa straordinaria nella coppia, nella vita, nella famiglia. Ecco, di questo ti ringrazio.
Mi sembra molto giusto quello che diceva Giorgio. Allora faccio qui l'invito a tutti noi del CIPAX di incontrarci per uscire da questa continua domanda del come possiamo, del come dovremmo, nel come potremmo, nel come cosa fanno e figure di massimo rispetto. Dico, ci sono tutte le condizioni, c'è un'elaborazione, c'è una fatica, c'è una sofferenza che ha portato ad una serie di coordinate per poter cambiare questo sistema maledetto. Credo che sia quanto mai necessario per tutti noi cercare di prendere coscienza di quello che finora la sofferenza delle persone che in qualche modo pensano in termini alternativi hanno prodotto. Ci sono le condizioni per perseguire un percorso di carattere economico, di carattere sociale, di carattere politico, per stabilire i passaggi per arrivare all'alternativa. Cioè, insomma, c'è già tanto di sofferto e di preparato. Ecco, allora l'invito che io vi faccio, vediamoci, incontriamoci e insieme facciamo questa analisi, insomma, di quello che già la coscienza degli alternativi ha maturato per poter stabilire condizioni di cambiamento rispetto a questa realtà. Ecco, grazie.
Mi va bene questo intervento che ha fatto Cesare prima di me, perché volevo dire che in fondo nel mio lavoro io tento di mettere in guardia quei giovani. Mi veniva in mente quando tu dicevi quella indigena che andava a lavorare a servizio e che si ritrova sempre più marginale. È un po' quello che capita a alcuni miei alunni che vanno a fare i poliziotti o vanno a fare gli immigrati perché non hanno niente da fare al sud, malgrado il loro diploma, la competenza e tutto il resto. Allora pensavo che bisogna cominciare a educare queste generazioni a non farsi comprare dalla mentalità della globalizzazione e ad aiutarli a essere critici non solo nel consumo, ma anche nella logica di questo pensiero qualunquista, cosificato, per cui, come diceva Ercole, cioè, non ci sono più gli incontri, non c'è la preparazione di legami per delle nozze, ma c'è soltanto un isolamento da cui uscire attraverso ancora delle cose che però sono, ci hanno disumanizzato, ci hanno tolto la nostra umanità, la nostra carica emotiva, la nostra verità di persone. E allora, perché i giovani sono molto ingenui, alcuni sono veramente, pensano che comprare un paio di scarpe, un maglione di marca o firmato, eccetera, sia una garanzia, sia un modo anche per arrivare, per mostrare agli altri, no, di essere arrivati. E quello che possiamo fare, chi è insegnante, è quello di smascherare queste false appartenenze e soprattutto aiutarli a essere critici e a capire che insieme ci comprano anche l'identità, la nostra originalità, ci annullano quelle differenze, per cui poi alla fine non possiamo fare nessuna festa perché siamo tutti piatti, tutti monotoni.
Quello che mi ha colpito molto in questa testimonianza che ci ha offerto Antonietta è la concretezza con cui lei non solo ha analizzato, ha pensato, ma è entrata materialmente in una proposta di vita diversa. E allora io credo proprio che, almeno per quanto mi riguarda, l'irruenza con cui Cesare ha fatto questa affermazione mi colpisce positivamente, perché io credo proprio di sentire dentro un'enorme stanchezza per le analisi, perché d'altro canto, non so, da certi giornali più qualificati, dalla sociologia, dalla psicologia, dappertutto sentiamo in fondo da anni le stesse cose, che le cose non funzionano, che la globalizzazione e la tecnologia si sta alienando e bla 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 bla. Allora io credo che Antonietta ci è venuta a dire: io ci sto provando, rischiando un'infinità di cose. Allora credo che se veramente questo discorso ci stimola, ci interpella, ci provoca, allora ciascuno di noi, aggregandosi naturalmente, non da solo, dovrebbe cercare, visto che entriamo anche simbolicamente in un nuovo anno, in un nuovo millennio, cercare di fare qualcosa di concreto, cioè di riprovare ancora una volta, ancora in maniera diversa, però tentando di attualizzare, di mettere in atto delle proposte diverse, non solo discutendole, non solo analizzando, ma costruendo delle situazioni nelle quali possa emergere una vita nuova.
Mi sembra che non debba rispondere a domande, no? Raccolgo le vostre riflessioni di tutti e vi ringrazio. Forse c'era quella sul corpo, io avevo lasciato per questa seconda parte un appunto su questo, per cui mi leggo direttamente alla tua risposta. C'è qualcosa che mi provoca molto su quello che voi dite. Io credo che un recupero urgente nelle società occidentali e poi di riflesso anche nelle altre società, perché abbiamo imitato poi le società occidentali e stiamo più o meno allo stesso punto, è il problema del recupero dello spazio politico. Io mi ricordo al CIPAS già da un po', anche prima di partire per la Bolivia, se ne era parlato di questo. Sono sempre più impressionato di come persone impegnatissime nella politica si sono messe quasi a fare i monaci, ma non perché io, a me il monachesimo mi piace molto, però sì, cioè non capisco più, sembra quasi che perché la politica è una porcheria, come dice il Coelet, allora rifugiamoci, e questo anche noi i più impegnati. Se c'è un ambito invece dove si ricostruisce anche il corpo. C'è una filosofa, non so se voi la conoscete qui, è una spagnola della Cortina, molto famosa, almeno in Spagna e in America Latina, e c'ha un modo di fare filosofia, soprattutto etica, bellissimo secondo me. Lei parla di sistemi politici compassivi, cioè lei mette sensibilità dentro questo sistema politico, è molto conosciuta nella università, nella facoltà di sociologia per esempio di Bogotà, dove sono stati elaborati dalle donne, dalle sociologhe donne, tutti dei programmi di lavoro a livello molto popolare. E è vero, cioè io credo che tutte queste cose, per esempio, non le dobbiamo solo ritradurre nella mistica, nel senso, nella spiritualità, o adesso celebriamo la messa, per cui lì, cioè, qui c'è una provocazione fondamentale, che è ritradurle in questi ambiti che sono, come dice il Coelet, gli ambiti più concreti e più umani. Perché la politica fa anche il mangiare e il bere, o il non mangiare o il non bere, fa anche la casa o non la fa. Cioè, in questo senso io credo che c'è una grande sfida. E nella politica, per esempio, deve rientrare tutto l'aspetto del corpo. Credo che in questi brevi versetti del Coelet, così come in altri testi biblici, forse più eloquenti in questo senso, il protagonista è il corpo, e il corpo contento. Cioè, non solamente il corpo soddisfatto, ma il corpo contento, perché questa prospettiva del mangiare e bere non è solo per soddisfare dei desideri che tutta anche il mondo animale ha, ma per permettere a questo corpo di essere, non solo di godere biologicamente o fisicamente, ma di essere contento. Cioè tu va contento e mangia e beve e celebra, e questo deve entrare nelle questioni pubbliche. Perché il corpo nelle nostre spiritualità cristiane, mistiche cristiane più o meno, lo abbiamo isolato? Cioè, perché anche abbiamo isolato la mistica, per esempio, dalla politica? Cioè, sempre noi separiamo non solo il corpo dall'anima, ma anche separiamo tutto, cioè tutto il nostro, la nostra prospettiva occidentale è fortemente, come dicevamo, dualista. Per cui riprovocarci a pensare a questo corpo come il protagonista principale negli ambiti più pubblici e non solo nell'ambito privato, perché oggi c'è una riscoperta del corpo. Voi andate nelle librerie e incontrate 1500 cose, saggi di donne o di uomini, e in tutto il mondo. Però per me c'è ancora un limite anche in questa riscoperta, o forse un limite bello che servirà, però che dovremmo un po' superare o farlo sfociare in una dimensione più ampia, che è ancora una recuperazione molto autopersonale, autogratificante, per cui voi andate in tutto il mondo e ci sono corsi sulla conoscenza del proprio corpo, la dinamica per conoscere il corpo, per muovere il corpo, la preghiera con il corpo, anche in America Latina è una cosa impressionante questo. Ma il corpo nella politica. Il corpo è fondamentalmente politico, perché il corpo è la relazione nell'economia. Nell'economia il corpo è fondamentalmente maltrattato, così come nella politica della donna e dell'uomo. Per cui c'è veramente da riscoprire, da aprire un poco, da superare questo pubblico e privato. Nel mondo indigena, per la domanda che faceva lui, tu sentirai su questa domanda varie risposte se fossimo qui in tanti che veniamo dall'America Latina. Io mi riferisco soprattutto al mondo indigena, Quechua o Aymara. Per molti, molti lo interpretano come un mondo che copre il corpo, un po' per il freddo, cioè lo tipo anche di vestiti che usano sono profondamente differenti, per esempio, dagli indigeni che vivono nella parte orientale della Bolivia, dove fa più caldo, eccetera, eccetera. Però qualcuno lo considera anche questa timidezza che hanno, fanno pochissimi gesti, cioè non ci si bacia quasi mai con le persone, anche quando torni dopo tanto tempo, adesso i giovani un po' di più, ma sono altri tipi di gesti di accoglienza. E questo mi sembra che a noi occidentali ci inviti a considerare anche un'altra antropologia, un'altra filosofia del corpo, perché sennò facciamo degli errori tremendi, come fanno alcune donne anche lavorando con le comunità femminili indigene, dicendo che queste sono represse. Questa gente non è repressa, però c'è tutto un altro schema di espressione che per noi, ripeto, a volte sembra timidezza, a volte sembra freddezza anche nel momento degli accoglienza, ma che invece vivendo tu vedi che sono fortemente sensibili a livello del corpo. Però è un corpo comunitario, espressione di questa festa, perché quando ballano il corpo è tutto in movimento, cioè è veramente il linguaggio più forte che loro hanno, però magari ce l'hanno differente da altre culture o da altre antropologie o psicologie anche in questo senso. Termino con una immagine, faccio un disegnino se vi svegliate, e anche perché è più divertente. Credo che il Coelet, non so se conoscete questo ultimo libro di Galeano, La storia del mondo al rovescio, il mondo con... in castellano è molto bello, no? Con tutto proprio realmente sconvolto in questo senso. E credo che il Coelet c'ha questa logica, no? Di metterci un po' al rovescio. E è importante anche metterci al rovescio, no? Per un'altra volta, come diceva anche Cesare, restare lì a piangere sulle nostre ferite o sui nostri limiti, che vedremo domani, sono anche molto belli, ma realmente a guardare e a relazionarci da un altro punto di vista. Siamo abituati a un mondo molto gerarchico noi, terribilmente gerarchico. L'essere umano, uomo o donna, noi lo pensiamo, questo non funziona, lo faccio con la penna, tanto è lo stesso, lo pensiamo gerarchicamente, che sia uomo o che sia donna, mettetevi la gonna, Cioè, gerarchicamente è anche oltretutto questo, grazie, frutto della prospettiva filosofico-antropologia. Qui può avere i pantaloni o può avere la gonna, è lo stesso, unisex. No, mi tesi c'è anche i pantaloni. Oltretutto quando fa freddo gli indigeni si mettono la gonna sopra i pantaloni. Però è frutto un po' della nostra antropologia, della nostra filosofia. È gerarchico perché? Primo perché noi diamo alla testa il ruolo più grande e la testa, guarda caso, per noi sta in alto. Cioè è la persona gerarchicamente che vale di più, è la persona che ha questa capacità razionale, ha una bella testa e questa testa sempre sta in alto, cioè noi non ci riusciamo a pensare con la testa in basso. I piedi sono sempre queste realtà un po' sporche che stanno vicino alla terra, che non puoi mostrare così come invece devi mostrare la testa. E poi ci sono tutte le altre parti del corpo che si seguono questa gerarchia a tutti i livelli. Io non entro qui in un'analisi profonda, che può essere una gerarchia a livello psicologico, a livello religioso, teologico, sociale, eccetera. Però guardate che l'uomo o la donna in piedi sono le piramidi. Cioè, se noi riflettiamo questa immagine in una sociologia e usiamo la immagine della piramide, è il mondo piramidale, cioè la testa, che sono sempre meno, e tutto questo corpo, i piedi che sono vicini alla terra, sono la maggioranza, però sono quelli più sporchi, che non servono, che servono solo per appoggiarci sopra questo, per far vivere bene la testa. E credo che il Coelet rompe con una prospettiva totalmente a rovescio, ludica, come ascoltavamo oggi, cioè dove il corpo si muove, deve muoversi, non deve stare lì pensando che solo questa è la posizione vera. E il corpo quindi comincia a essere un altro corpo. Queste sono le mani, non sono i piedi. Un corpo profondamente ludico. Può avere la gonna sempre o il pantalone. Qui c'è la terra. Non si elimina, per recuperare tutto questo non dobbiamo eliminare la testa, eliminare le mani o i piedi, o che so io. C'è solo da mettersi in un'altra posizione, perché la testa si avvicina alla terra, perché è ludico, perché normalmente uno non sta tanto in questa posizione, incomincia a ruotare, salta, gioca, è profondamente ludico. Cambia la sua cosmovisione perché incontra la terra con la testa e non la guarda più dall'alto, con i piedi incontra il cielo, fa teologia con i piedi, diremo noi, tocca con le mani quello che normalmente nella cultura occidentale, perché nel mondo per esempio andino la terra non è sporca, la terra si mangia anche, però tutto questo è un grande movimento e cambia questa prospettiva. Cioè, la festa, infatti, cosa fa la festa? Mette in movimento il corpo, anche nei popoli dove magari si balla meno rispetto ai popoli latinoamericani o africani, però il corpo è in movimento, se non altro per preparare le cose, le mani preparano le cose, i sensi entrano in questo elemento. Allora, questi sono gli elementi non solo della vita privata, questi sono gli elementi della vita pubblica. Fino a quando noi non riusciamo a salire, cioè a uscire, scusate, per salire in castigliano, uscire da questa prospettiva di pubblico, privato, quello che facciamo nel privato è differente da quello che facciamo nel pubblico, fino a quando non entriamo a rovescio anche nel mondo della politica, non facciamo giocare questi elementi, anche forse provando o facendo l'esperienza non solo del limite ma dell'esclusione, perché è logico che una persona che sta così a rovescio non incontra in un ambiente che tutto è, dove tutto è ben calcolato, grandi applausi, però non importa, cioè, e io credo che il nostro limite è aver paura di non incontrare applausi, no? Di non incontrare consensi. Invece non importa, oggi forse è questa la profezia anche dei gruppi alternativi in Occidente, non trovare consensi, ma farsi spazio, farselo invece di farsi spazio con questa razionalità, farsi spazio rotando, e vedrai che ti lasciano passare o ti danno spazio e altri si uniranno in questa cosa. Io credo che il Coelet in questo senso è fortemente provocatorio per queste nostre società ancora impaurite dal tempo, impaurite dal lavoro, impaurite da questo tempo che adesso è nuovo, un nuovo anno, un nuovo millennio. Io veramente, no, poi pensavo, lo dicevo ieri alla marcia a Siena, ma sono profondamente convinta, noi solo dovremmo sempre dirci buongiorno, perché la unica cosa che sappiamo è che in questo momento siamo vivi, poi buon anno io non lo so, però buongiorno lo so, cioè mi sono svegliata, per cui incontro delle persone, o come dicono in America Latina, il buenos dias, cioè buoni giorni, che è a partire dal giorno, per cui che c'ha una prospettiva molto più grande. Allora credo realmente che in questo senso possiamo respirare un Dio un po' diverso. Domani vedremo il limite, la morte, così più triste, non si può, finiamo in tristezza.